tutto il video di 14 anni. Non è tutto. No, ho fatto la prostata. Un mese sono andato a Berlino, che manco da un mese.
Thank you. Ne stiamo male al ragazzo con cui filmavo i miei pezzi per il manifesto e per il blog. È un invito a ricordarsi della natura dell'uomo. Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti, indipendentemente dalle latitudini, dalle longitudini, a una stessa famiglia che è la famiglia umana. Io credo che ci siano diversi tipi di resistenza, c'è una resistenza armata che da queste parti non è stata molto efficace nel cercare di arrestare l'avanzata dell'esercito israeliano proprio per mancanza di armi, e c'è un'altra resistenza, una resistenza civile portata avanti anche in questi giorni.
Chissà, i ragazzi più seppelliti magari ci credevano, alla guerra come risoluzione, alla guerra come un ideale a condannare la vita. Io che non credo alla guerra, non voglio essere seppellito sotto nessuna bandiera, semmai voglio essere ricordato per i miei sogni.
Grazie a Egidia Beretta Arrigoni, la mamma di Vic, la mamma di Vittorio Arrigoni. Grazie perché ci dà questa grande, straordinaria esperienza di poterla avere con noi questa sera, sapendo quanti impegni quanto lavoro, quante testimonianze lei in questi mesi ha affrontato e come li ha affrontati. Non voglio aggiungere altro a questa sua presenza. Questa sera noi vogliamo parlare di pace e quindi l'invito di Vittorio Arrigoni, Restate Umani, è un invito a vivere la pace, a sognare la pace e a sperare la pace nonostante tutto quello che oggi purtroppo il mondo, la storia, la geografia, i popoli sembrano farci perdere la speranza di questa pace in cui noi comunque vogliamo continuare a credere e a sperare. È per questo che la Biblioteca Comunale di Menaggio, insieme a tanti altri importanti collaboratori di sostegno che hanno dato a questa iniziativa, ha voluto presentare la vita, l'opera, gli scritti, la figura umana di Vittorio Arrigoni e lo ha voluto fare proprio nel segno di questo sogno e di questo progetto di pace. Non è una serata culturale, non è solo una serata culturale, è una sera di vita in cui noi parliamo di un personaggio che definire giornalista è troppo banale. Certo, questo era il suo lavoro, i suoi articoli sul Manifesto, il suo blog sono raccolti in questo libro Gaza, Restiamo Umani, ma Vittorio Arrigoni era un testimone. La sua scelta di vivere in mezzo a un popolo martoriato e di condividere la sofferenza di questo popolo ha fatto di lui un profeta, ha fatto di lui un testimone e, se permettete, penso tutti possiamo dire un grande, coraggioso testimone ed eroe. Per questa serata vogliamo ringraziare tutti quelli che con il supporto delle immagini e della musica renderanno le parole di questa sera anche sentimento, anche segno. Gerardo, Bruno, Davide, il gruppo del Cinelario, se così posso definirlo, per raccogliervi tutti. E poi ringraziamo la collaborazione che ci hanno dato l'Associazione In Viaggio di Menaggio, il Cerino di San Siro, il Circolo Arci Settima Generazione di Tremezzo, la Biblioteca Comunale di Gravedona, il Coordinamento Comasco per la Pace, l'Oratorio di Menaggio, l'Oratorio di Ossuccio, il Comitato Acque Comasche, la Biblioteca di Sorico. Questa partecipazione è il segno che noi vogliamo questa sera essere in tanti ad ascoltare Egidia Beretta Arrigoni. Grazie.
Ogni tanto mi vedrete un po' titubante perché è naturale. Ecco, io volevo parlarvi del viaggio di Vittorio, un viaggio che è iniziato molti anni fa, quando da ragazzo appena diplomato lui cominciò a ricercare se stesso, a cercare di capire perché lui fosse vivo, perché fosse al mondo. E ha cominciato questo lungo viaggio dal Perù con il Mato Grosso e rimase via alcuni mesi. E poi ogni estate c'erano i campi di lavoro che lo hanno portato inizialmente in Europa, nell'Europa dell'Est, in Romania, in Ucraina, in Russia, sempre tornando a casa con un'inquietudine e una insoddisfazione intima, perché ancora non riusciva a capire quale fosse la sua dimensione. E poi venne l'Africa. in 3 anni diversi, il Togo, il Ghana, la Tanzania, e poi nel 2002 ci fu Gerusalemme Est. E da questo viaggio, da questo campo, proprio qui nacque quello smisurato amore che poi Vittorio portò sempre dentro di sé per la Palestina. Lui riteneva e affermava che la Palestina era la somma di tutte le ingiustizie, un popolo profugo nella sua terra. Quando quest'estate mi chiamarono da Betlemme, un giovane ragazzo, la mamma era italiana, e mi disse: stiamo facendo una veglia per Vittorio, vorremmo parlare con te. Ma dove siete? Siamo in un campo profughi a Betlemme. Dico: ma come? A Betlemme? Ci sono i campi profughi? Io non lo sapevo. Mi dice: sì, a Betlemme ci sono i campi profughi, e noi che siamo gli abitanti di questa terra siamo costretti a vivere profughi nella nostra terra. E quindi Vittorio cominciò a capire in queste sue 3 settimane a Gerusalemme che lì c'era qualcosa che non andava, e che ha cominciato a intravedere una luce, quella luce che lui cercava proprio perché diventasse la guida della sua vita. E mi raccontava cose che io veramente non conoscevo, ed era molto agitato, era molto impetuoso. Io ricordo che gli scrissi dicendogli: Vittorio, guarda che tu stai camminando per le strade di Gerusalemme, sono le stesse strade che ha percorso Gesù. E lui mi ha risposto con queste parole che sono qui dentro nel cuore: mamma, Gesù non percorre più le strade di Gerusalemme. Le strade di Gerusalemme oggi sono percorse dai soldati. Non sono più i piedi nudi di Gesù che camminano, ma sono gli scarponi chiodati dei soldati. Ecco, lui qui cominciò a rendersi conto di quanto profonda fosse l'ingiustizia che colpiva questo popolo, e ci ritornò per altri 3 anni in varie località. Andò a Nablus, andò a Ramallah, a Jenin, che era appena stata semidistrutta dai bombardamenti israeliani, e ogni volta ritornava con la convinzione di forse poter riuscire a fare qualcosa per questo popolo, che lui diceva che c'era comunque vicino, siamo anche geograficamente poco distanti, eppure non se ne parla, della Palestina non se ne parla. Ma anche per me la Palestina cos'era? Era la terra santa, erano i luoghi santi, non era un popolo, non era una terra occupata dall'invasore israeliano. E quindi anch'io non conoscevo la realtà. E poi attraverso Vittorio, attraverso le sue esperienze, attraverso poi le letture, sono arrivata a capire che mio figlio aveva ragione quando parlava della Palestina come la somma di tutte le ingiustizie. E quindi lui cominciò con questi suoi compagni a cercare di fare qualcosa per questo popolo, il poco che si poteva fare. Allora lui non era ancora nella lista nera degli israeliani, e quindi con il passaporto italiano loro avevano un accesso più facile ai checkpoint, e quindi accompagnavano i bambini, accompagnavano le donne incinte, accompagnavano gli anziani, riuscivano a farli passare più facilmente. Perché mi raccontava che questo muro che lui chiamava il muro della vergogna, il muro dell'apartheid, era una cosa infame, perché costringeva queste persone, file lunghissime sotto il sole soprattutto, ad attendere il loro turno e magari poi a essere respinti. E quindi lui fece anche un'esperienza umana molto forte, a contatto anche con una realtà di vita che sicuramente è sconosciuta da noi, è molto tragica ma anche molto, molto bella e importante, perché ovunque andasse lui aveva incontrava affetto, incontrava riconoscenza, incontrava amicizia. Per Vittorio era molto semplice, lui chiamava tutti amici, no? Oggi è il mio amico, gli dico: ma amico Vittorio, magari lo conosci da 3 giorni. No, quello ti assicuro mamma che è un amico. E allora cominciavano anche a partecipare alle manifestazioni che facevano le persone del posto, molte donne, molte ragazze, contro il muro dell'apartheid. E credo che sia lì che lui fu notato dalla polizia israeliana e fu messo sulla lista nera. Difatti, quando lui cercò di andare a Betlemme a dicembre del 2005, venne arrestato, e penso che per Vittorio quella non solo arrestato, non tanto arrestato, imprigionato e ammanettato e quant'altro, ma proprio il fatto che sul suo passaporto oramai c'era scritto che lui era un indesiderabile. Lui sentiva questa limitazione della sua libertà come un affronto grandissimo, perché uno dei diritti umani fondamentali per i quali lui si batteva era proprio la libertà di vivere, la libertà di muoversi, la libertà di poter essere proprio un uomo con un cuore universale, che poteva questo suo cuore universale portarlo in mezzo alla gente, in mezzo agli altri popoli. E quindi questo fu per Vittorio un colpo grandissimo, tant'è che poi lui cercò ancora di entrare in Israele, ma non gli fu più consentito. Ma questo lo rese ancora più deciso e più testardamente coinvolto nel voler tornare da dove lo avevano scacciato. Per riaffermare proprio questo grande valore della libertà, ma soprattutto perché lui e i suoi compagni si rendevano conto che poco, ma qualcosa potevano fare per questi palestinesi. Naturalmente in Palestina, passando da Israele, per lui oramai era impossibile andare. E quando si formò il Free Gaza Movement e si parlò di raggiungere la Palestina via mare a Gaza, lui si buttò subito in questo progetto, ci mise proprio il cuore e l'anima. E noi a casa si sapeva poco, se non che lui era partito per la Grecia, da lì non si sapeva quale fosse la loro destinazione. E poi sapete che il 23 agosto del 2008 entrarono questi due pescherecci riadattati nelle acque di Gaza, ed erano 40 anni che dopo 40 anni l'assedio di Gaza via mare veniva infranto. E poi una volta a Gaza, Vittorio, come racconta lui in alcuni video, si sono guardati attorno e si sono chiesti cosa potevano fare loro internazionali per cercare di riaffermare questi diritti universali che per Vittorio erano poi il fondamento di tutta la vita, ma di tutto il vivere civile. E hanno visto che l'azione efficace poteva essere quella di accompagnare i pescatori al largo. Sapete che le acque davanti a Gaza sono Gazawi, tuttavia Israele aveva, cioè proibiva sostanzialmente ai pescatori di spostarsi prima oltre le 12 miglia, poi le 6 miglia e poi le 3 miglia, altrimenti poi venivano bombardati. E con Vittorio e altri suoi compagni, i pescatori affrontarono questo rischio. E devo dire che inizialmente le navi da guerra israeliane non li disturbavano più di tanto, poi cominciarono a sparare con i cannoni ad acqua e poi invece con le mitragliatrici. Ma Vittorio raccontava con una gioia enorme le prime battute di pesca che facevano, e mi scriveva e mi diceva: oggi abbiamo riempito il mercato di Gaza di pesce come non se ne vedeva da anni, perché siamo riusciti. E ricordo che in un'intervista radio popolare quella mattina l'intervistatore parlava proprio di questa vicenda e Vittorio disse: credo che sia stata la seconda pesca miracolosa. Dopo la prima è la seconda pesca miracolosa. E poi l'intervistatore gli diceva: certo, però tu non camminavi sulle acque. E lui dice: no, non camminavo sulle acque, però scivolavamo su questi, su questo pescato così abbondante. Poi però probabilmente Israele cominciò ad accorgersi che stava dando troppo spazio a questi giovani, a questi uomini, a queste donne, e quindi cercò di fermarli, e anche qui Vittorio venne poi arrestato. Erano a sud della striscia, quindi a sud della striscia siamo a Rafah, quindi vicino al confine egiziano, e loro erano a pesca in questo tratto di mare. E li vennero fermati e furono condotti in un centro di detenzione a Ramle, dove Vittorio rimase per alcuni giorni. Lui e altri iniziarono a fare lo sciopero della fame perché volevano che almeno i pescherecci fossero dissequestrati, perché non solo avevano arrestato lui con i suoi compagni e i pescatori, ma avevano anche sequestrato i pescherecci. E difatti poi mi disse: una prima vittoria c'è stata, i pescherecci sono dissequestrati, anche se i pescatori sono ancora incarcerati. E poi da lì venne rimandato ancora a casa. Lui si rivolgeva, c'era la possibilità di rivolgersi al nostro consolato, cosa che lui fece, ma oramai questo vice console era quasi stanco di sentir Vittorio, perché dice sempre: ma ancora tu, sempre tu, ti vedo sempre in queste condizioni. E gli portò alcuni indumenti, ma Vittorio, io gli dicevo: ma guarda che San Martino il mantello lo ha diviso, metà se l'è tenuto lui, metà l'ha dato al povero, e tu tieniti qualcosa anche per te. Invece lui quello che riceveva, ma lui diceva: mamma, ma tanto io so che sono qui solo per alcuni giorni, questi miei compagni chissà per quanto tempo rimarranno qui, e quindi quello che lui riceveva lui dava, lui donava, perché era così. E poi ci fu la tragedia di Piombo Fuso. E Vittorio era arrivato da pochi giorni, era rientrato da pochi giorni a Gaza. Noi speravamo di fare il Natale assieme, invece lui era già ripartito, e mi disse che quella notte, la notte del 25, era andato a messa nella chiesa cattolica della comunità cattolica di Gaza, e lì conobbe questo straordinario parroco, padre Manuel, che Don Nandino Capovilla, che è responsabile di Pax Christi, lo ha intervistato, l'ha conosciuto, e ha tratto da questa intervista un libro eccezionale, perché quando Vittorio raccontava quel che succedeva, io poi leggendo e sentendo già da allora cosa diceva padre Manuel, mi dicevo: se uno pensa, ascoltando Vittorio, che lui sia troppo duro, che sia un estremista, che calchi troppo la mano, dovrebbe sentire cosa dice padre Manuel, questo parroco, questo sacerdote palestinese, che ha visto la sua comunità in quei giorni subire una distruzione immane ad opera dell'esercito israeliano. E Vittorio è diventato giornalista suo malgrado, perché lui non era un depo, lui non era lì per quello, era lì per tutt'altro. Però si è trovato con la penna in mano, meglio con il computer in mano, o meglio ancora con il suo quadernetto tutto sdrucito e stropicciato, su cui lui appuntava le cose che vedeva, e poi appena riuscivano a trovare una connessione internet scriveva. E Non c'erano, voi sapete che non c'erano giornalisti stranieri all'interno della striscia durante Piombo Fuso, perché l'esercito israeliano non ha consentito, non ha permesso a nessun giornalista o a TV straniere di recarsi all'interno della striscia. In genere gli eserciti occupanti si portano i giornalisti, quelli che vengono chiamati embedded, cioè quelli al seguito dell'esercito occupante, che parlano poco la voce dell'esercito occupante. Qui a Gaza non c'è stato nemmeno questo. A Gaza non c'erano le TV locali, all'Arabia credo, e poi c'era Vittorio. Vittorio che scriveva e che pubblicava poi questi articoli sul suo blog, su Guerriglia Radio. E certe volte noi a casa sapevamo che Vittorio era ancora vivo perché usciva sul Manifesto il suo articolo, perché era molto difficile sentirsi quei giorni. Qualche volta si riusciva, e in quelle volte io sentivo veramente le bombe che cadevano e questa tossettina continua che aveva, perché queste bombe al fosforo bianco hanno lasciato delle conseguenze anche a lui. Ma lui mi diceva, mamma, cioè non far caso a me, a come sto. Tu cerca di parlare, di far sapere, di dire, perché noi qui la sensazione più terribile che sentivano loro era l'abbandono del mondo esterno, il mondo civile. Cioè, è possibile che nessuno si muova, che non andiate nelle piazze, che i governi non facciano nulla? Perché siamo... cosa hanno fatto queste persone? Perché noi siamo in una... lui lo paragonava al ghetto degli ebrei a Varsavia, e mi diceva, qui uno anche dice, fuggite, dove andiamo, dove fuggiamo, i confini sono sigillati. È vero, quando magari vediamo le guerre anche che ci sono in Africa, vediamo le file e file di persone, di donne, di uomini che fuggono, da Gaza non si poteva fuggire, chi c'era rimaneva, perché via terra confini chiusi, e via mare non si poteva andare, c'erano poi, figuriamoci, tutte le navi da guerra avevano bombardato anche il posto, e quindi o vivevi o morivi. Vittorio sosteneva questo, quando poi uscì il 20 di settembre del 2009, tornò e cominciò a girare un po' l'Italia per parlare del suo libro, e iniziò proprio a Burciago, quell'ottobre, quel novembre del 2009, e lui disse, io sono un sopravvissuto, però potevo benissimo essere uno dei 1300 morti, perché le bombe lì non sceglievano, probabilmente non era il destino che Vittorio morisse in quella che lui diceva, non chiamiamola guerra, perché parlo di guerra quando ci sono due eserciti che si contrappongono, non parlo di guerra quando ci sono da una parte le mitragliette e dall'altra ci sono i bombardieri, gli F-16, i carri armati, le navi da guerra. Questa non è una guerra, questa è una strage. E mi diceva, tu, diceva a me, devi avere il coraggio quando parli di usare questo nome, non parlare di guerra. Parla di strage, perché qui a Gaza sta succedendo una strage e voi siete state zitti, voi governi occidentali, nessuno dice niente. E quante volte mi sono chiesta e mi chiedo ancora, ma perché l'Occidente è stato zitto? Perché non ha alzato la testa? Perché la comunità internazionale, l'Unione Europea, non ha fatto nulla? E così sono considerazioni che ti vengono e dici, cioè è possibile che l'olocausto giustifichi tutto? No. Come diceva Vittorio citando Saramago, queste persone non hanno imparato nulla dai loro padri e dai loro nonni, da quello che è successo loro, perché adesso si sono trasformati in carnefici. E questo succede ancora adesso, perché la Palestina non è soltanto Gaza, la Palestina è anche la Cisgiordania, sono i territori occupati, sono i coloni che depredano l'acqua del Giordano nella Jordan Valley e lasciano soltanto i rigagnoli per gli abitanti della Valle del Giordano, perché tutta l'acqua va ai coloni, va alle serre, va ad alimentare le loro abitazioni, e per i palestinesi non c'è nulla. Ci sono le scuole che vengono abbattute per far posto agli insediamenti, ai nuovi insediamenti. A Gerusalemme Est una scuoletta per i figli dei beduini è in procinto di essere abbattuta perché Netanyahu, sapete, ha deciso di costruire nuovi insediamenti proprio nella zona di Gerusalemme Est, quindi togliendo altra terra ai palestinesi. Quindi è tutta una storia questa della Palestina che parte da lontano e che non so se avrà ancora la fine, vedrà la fine. Fin quando noi, io dico noi per dire noi occidentali, non noi qui presenti stasera, non prenderemo coscienza che del fatto che non è vero che Israele ha sempre ragione. Israele ha ragione di voler tutelare la sua sicurezza. Israele non ha ragione quando per farlo possiamo dire che martirizza i legittimi abitanti di quella terra, perché la Palestina è dei palestinesi. Quando noi sentiamo parlare dei razzi Qassam che cadono su Sderot o Ashkelon, guardate che Sderot e Ashkelon non erano altro che città o villaggi palestinesi che avevano tutto un altro nome, che poi sono stati occupati da Israele e sono diventati abitati dagli israeliani, ma in origine erano città o villaggi o insediamenti palestinesi. E quindi questo desiderio, questa voglia di riappropriarsi della propria terra, penso che sia una cosa più che legittima. E Vittorio in fondo, quando usciva per mare, cosa faceva se non cercare di riportare quel diritto negato? Diritti, diritto alla vita, ma diritto alla vita significa anche il diritto a poter mangiare, ad assicurare la mia sussistenza, a quella della mia famiglia. Cioè, se tu mi impedisci questo, mi impedisci anche sostanzialmente di vivere, mi impedisci di poter comprare qualcosa per i miei figli che devono andare a scuola, perché sapete che Israele l'anno scorso, nel 2010, ha impedito anche l'ingresso dei libri, dei quaderni per la scuola. Se vado con i contadini, non vado così, vado per riaffermare anche qui il diritto che ho di coltivare la mia terra. Quindi questo lavoro di interposizione che faceva Vittorio con i suoi compagni era fatto proprio perché, quando lui si definiva un attivista per i diritti umani, erano questi i diritti umani fondamentali che in quel posto, in quel momento, lui sentiva di dover ricercare, anche mettendo in conto di perdere la vita. Non credo che lui dicesse con leggerezza queste parole: mamma, ci sono alcune vite che sono più spendibili delle altre, la mia è una di quelle. Certo, lui non sicuramente non pensava, lo dice in quel video, forse non si è sentito, quando dice: quando morirò, magari fra 100 anni, vorrei che sulla mia tomba fosse scritto Vittorio Arrigoni, un vincitore. Però lui ha fatto quello che noi sicuramente non siamo chiamati a fare. perché la signora parlava di profeta. Anch'io penso che la vita di Vittorio in un certo senso sia stata una vita profetica, perché lui ha visto forse probabilmente più lontano degli altri, nel senso che ha capito che se tu ti metti in gioco completamente, totalmente, innanzitutto tu sei un uomo, ti senti veramente uomo, ti senti veramente umano, e poi puoi segnare la strada anche ad altri. E non è detto che per essere uomini, per restare umani, si debba andare in Palestina necessariamente. Lo possiamo fare anche nelle nostre vite quotidiane, se avremo sempre, credo, chiara dentro di noi che la strada della giustizia è l'unica strada che porta alla pace, perché la pace senza la giustizia è una chimera. Vittorio si era dato questo nickname, Vic Utopia, perché lui sapeva che senza l'utopia il cuore dell'uomo si inaridisce, ma non si è accontentato di averla questa utopia solo come sogno. Lui ha cercato proprio di fare i passi per avvicinarsi a questo sogno, e non soltanto per se stesso, per quello che dicevo prima, per essere veramente un uomo, ma proprio perché capiva che forse anche la sua ragione di essere al mondo era quella di diventare la voce di chi voce non aveva, di chi non era ascoltato. Se voi aveste potuto sentire la frustrazione, la rabbia, lo traspare anche da quello che scrive. Ma quando lui mi diceva: ma cosa fate? Cos'è? Perché questo silenzio? Perché non vi muovete? Non vedete che ci stanno facendo morire in una enclave, in un buco, in una... Siamo come sigillati, siamo sigillati in un catino. Non possiamo fare nulla noi e nessuno dice niente, nessuno dice niente. Una delle ultime cose che scrisse Vittorio, siamo credo a febbraio di quest'anno, quando iniziò in Libia i primi sommovimenti, e le forze di Gheddafi uccisero, io parlo dei primi giorni, forse qualche decina di persone, e ci fu chi denunciò Gheddafi al Tribunale Internazionale dell'AIA per crimini contro l'umanità. E Vittorio scrisse: Gheddafi, perché Gheddafi sì e Netanyahu no? La conta dei morti è stata fatta, 1300, lo dice anche padre Manuel, quanti sono stati i morti, i civili e i militari. Quando Vittorio dice che hanno colpito per primo questa stazione di polizia, mi dice: ma questi, siamo talmente lontani dal confine con Israele al porto che questi mai avrebbero potuto colpire Israele, né con i razzi né con nient'altro, eppure sono stati i primi a essere bombardati. Quindi nessuna pietà. E ciò nonostante Vittorio, io penso che Vittorio sia riuscito a restare umano, perché anche quando è tornato io temevo l'incontro, perché dicevo: chissà con che cuore mi tornerà questo figlio dopo quello che ha visto. Eppure era, posso dire che Vittorio era sereno, credo che fosse cosciente di aver assolto quello che era il suo compito in quei giorni tragici, e anche dopo, quando ripresero a uscire coi contadini, a fare le manifestazioni, andare verso il confine con la bandiera palestinese, a cantare Bella Ciao, che aveva un po' insegnato ai suoi compagni. E quindi credo che la vita di Vittorio, ecco, ne vale la pena di conoscerla e per cercare di fare anche noi quello che possiamo, insomma, con i nostri mezzi. Io vi volevo leggere, e poi mi fermo, un articolo che scrisse Vittorio. Vittorio pubblicava anche su Peace Reporter, e questo è dell'anno scorso, di luglio. Credetemi, i bambini di Gaza sono mocciosi da record. Sono sopravvissuti a piombo fuso e sopravvivono ogni giorno alla guerra in tempo di tregua. Coperti di sangue, hanno strisciato sotto le rovine di palazzi bombardati e si sono presi cura per giorni dei fratelli più piccoli, dei corpi agonizzanti dei genitori seppelliti sotto le macerie delle loro culle. Come eroi disneyani, sono sgusciati fuori dal ventre della morte, ancora inzaccherati dal liquido amniotico, per scoprire il peso dell'ereditare la condizione di esule palestinese. Più della metà della popolazione di questa misera striscia di terra è composta da bambini. E sebbene nessuno di questi minori abbia mai votato per Hamas, sono loro le vittime designate delle operazioni militari israeliane e più in generale dell'assedio imposto a Gaza. Bambini che resistono contro le malattie. Secondo un recente rapporto del Palestinian Medical Relief Society, il 52% dei bambini di Gaza sono anemici e soffrono di gravi carenze nutrizionali per la scarsità nella loro alimentazione di alimenti quali il fosforo, il calcio, lo zinco. Bimbi che resistono alle psicosi, a quelle lacerazioni della memoria che li riporta dinanzi a corpi smembrati ed edifici in fiamme, a quei traumi indelebili che li rendono ansiosi e depressi, insonni e incontinenti. Vivono in spazi sovraffollati, privi di aree ricreative, hanno visto nelle strade dove giocano la carne ardere viva e decomporsi. Missili, devastazioni e morte sono evocati nei disegni quando si mette dinanzi a loro un foglio bianco. Se il diritto al gioco qui è un lusso, quello allo studio è prevenuto. Israele quest'anno, oltre ai giocattoli, ha impedito l'entrata all'interno della striscia anche dei libri di testo per le scuole elementari. A differenza dei loro coetanei israeliani, che sono liberi di praticare sport all'aria aperta o di svagarsi con la PlayStation, i bambini di Gaza sono resi schiavi da un padrone che si chiama fame, e li vedo ogni giorno spingere a ratri nei campi, frugare nei cassonetti della monnezza in cerca di materiali di recupero. Nel caldo insopportabile di questa canicolare estate sono sopra carretti trainati da muli stracarichi di mattoni e pietre recuperati dagli edifici bombardati, o li trovi agli incroci delle strade a vendere cianfrusaglia con sguardi da vecchi stanchi di sognare verdi cortili, campi di calcio e gelati. Non stanno giocando a nascondino quando spariscono sottoterra nei tunnel di Rafa. Col rischio di rimanere seppelliti vivi, sono la manodopera economicamente e fisicamente più adatta per trafficare le merci che altrimenti non arriverebbero mai sugli scaffali dei negozi di Gaza. I bambini della striscia di Gaza in 7 giorni hanno infranto 2 primati celebrati nel Guinness. Giovedì 22 luglio, nell'area dell'aeroporto fantasma di Rafa, distrutto dall'aeronautica militare israeliana nel 2001, nell'ambito della fine dei campi estivi organizzati dall'UNRWA, più di 7.200 bambini hanno fatto rimbalzare simultaneamente per 5 minuti altrettanti palloni da basket, mentre ieri è stato stabilito il record di quanti più aquiloni svolazzanti nello stesso istante. Sulla spiaggia di Beit Laila, quindi siamo a nord, Dinanzi al confine nord con Israele, il cielo si è tappezzato di migliaia di esagoni colorati in una sorta di celebrazione animata di quella libertà agognata anche dai più piccoli. Così si è espresso al termine dell'evento John Jing a capo della UNRWA. È un successo incredibile riuscire a infrangere due record in una sola settimana. Una dimostrazione di cosa possono fare i bambini di Gaza si è data loro una opportunità. I bambini della striscia sono come tutti gli altri bambini del mondo. Desiderano vivere una vita normale, lontano dalle avversità che sono costretti ad affrontare giorno dopo giorno. Questa giornata di festa è l'espressione della richiesta di libertà per questi bambini. A differenza dei palloni da basket, gli aquiloni che hanno sventolato ieri non sono di produzione industriale, ma confezionati dalle stesse mani di quei bambini che li hanno issati al cielo. Alcuni presentavano fantasie sgargianti, ma molti orgogliosamente i colori della bandiera palestinese. Un urlo visibile di resistenza dinanzi alle torrette di sorveglianza israeliane distanti poche centinaia di metri. Poco dopo, una nave da guerra di Tsahal, l'esercito israeliano, è apparsa all'orizzonte e si è avvicinata alla costa di Beit Laia, come a ricordare che l'ora di ricreazione era finita. Restiamo umani. Ecco, questo l'ho scritto Vittorio a luglio dello scorso anno, per parlare proprio di questa, come i bambini ci insegnano a non mollare, a trovare anche nel gioco, nel poco gioco che potevano fare, l'espressione della voglia di vivere, della voglia di libertà.
C'è una canzone composta da Bruno per questa sera e poi c'è un'iniziativa che l'Associazione in Viaggio ha dedicato a Vittorio. Vorrei chiedere a Paolo, il presidente della Biblioteca Comunale, di venire qui. Quindi di condurre.
Buonasera a tutti, credo che Cristina mi abbia sostituito più che degnamente, mi spiace molto per il ritardo, ma credo che non abbia inficiato sulla buona riuscita della serata. Saluto e ringrazio a nome della Commissione Biblioteca, ma credo anche a nome di tutti, la signora Giglia Beretta per essere venuta a portarci questa testimonianza, è toccante credo per me come per tutti. Cristina, vabbè, giustamente diceva adesso qualche intervento meglio e soprattutto qualche domanda, perché credo che tutti noi siamo curiosi di capire qualcosa di più di Vittorio, della sua vita e se posso permettermi anche della sua fine, della sua morte, che è stata e comunque ancora nelle circostanze non sono ancora state chiarite perfettamente, diciamo. Dopo essere sopravvissuto a quello che ci ha raccontato la signora Giglia, è veramente ancora più brutto che sia morto in quella circostanza. Per cui io vorrei chiedere, anche se non so, potrebbe essere anche doloroso, ma credo che sia giusto anche per ricordare la straordinaria vita di Vittorio, chiedere anche cosa si sa, quali ragioni, quali ricostruzioni sono state fatte alla sua morte, francamente abbastanza incredibile. E poi naturalmente lascio lo spazio a tutte le domande.
Noi sappiamo solo quello che penso possano sapere tutti coloro che hanno letto qualche cronaca. E sappiamo poco o nulla, non sappiamo quello che a noi come familiari, ma penso anche tutti gli amici vorrebbero sapere, è perché. Ecco, a questa domanda, che però non è mai, ancora, sinora non è mai stata posta al processo che stanno facendo ai rapitori di Vittorio. E quindi io penso anche che non lo sapremo mai, perché chi forse poteva rispondere è stato ucciso o si è ucciso, anche questo non lo so bene, quando c'è stato un conflitto a fuoco con la polizia di Hamas. A me interessa solo quello. Perché? E perché in quel momento era risaputo che Vittorio stava tornando a casa, mancavano pochi giorni oramai. Quindi questa coincidenza a noi suona strana. Come suona strana che questo Giordano, questo giovane ragazzo, si parla di 22-23 anni, si è entrato a Rafa attraverso il tunnel e si è arrivato a Rafa per uccidere Vittorio. Ecco. Io non me lo spiego. Se c'è qualche punto oscuro, io lo vedo proprio in questo. E quindi io non so rispondere. E aspetto, ma senza aspettarmi molto da questo processo. So che Vittorio stava raccogliendo altre testimonianze tra i pescatori e i contadini delle violazioni che subivano quotidianamente e mi aveva detto che probabilmente sarebbe stato un altro documento che avrebbe scritto, però non c'è traccia di quello che lui aveva già preparato, quindi non si sa che fine abbia fatto tutto questo. Io vi lascio con un punto interrogativo, con lo stesso punto interrogativo che pongo io e che ci poniamo noi.
C'è qualcuno che vuole fare una domanda?
È un terreno minato. È un terreno minato. Io ho dato la risposta. Senza dubbio.
Signora, mi stanno venendo in mente una cosa. No.
La signora, tra le tantissime cose che ha detto, anche affermato come oggi il popolo israeliano non riconosca nemmeno minimamente oggettivamente la propria storia, inteso come quello che hanno subito i loro padri, probabilmente qualcuno dei loro fratelli, e i nonni. Mentre parlava Paola mi è venuto a mettere una cosa, che questo popolo è un popolo che forse non ha più il senso del ritorno all'umanità quando uccise uno dei loro più importanti leader, premio Nobel per la pace. A me pare che questo sia anche il simbolo, come non è riuscito a farne una come dire, non solo una lettura personale del popolo, ma ripensare a un gesto, seppure di un singolo, di una singola persona, ma di una esplosività grandiosa, anche se qualcuno magari dice, molti di noi, o in Italia, eccetera, qualcuno dice, ma cos'è sto premio? I premi non vengono dati così, ma a me pare che comunque proprio simbolicamente vuol dire che è un popolo che non sta più ritornando indietro, se non si ribella ad un'uccisione così importante.
Lei sta parlando di Rabin?
Certo, era uno degli uomini più importanti di Israele e quindi aveva anche un senso per la pace.
Ma forse perché anche il popolo israeliano è, cioè, la maggior parte non sono nati in Israele, però non hanno probabilmente il senso della terra, il senso di essere popolo.
Questo non è vero, tutte le generazioni che ci sono giù adesso sono dei Sabra, perciò sono nati tutti in Israele.
Gli israeliani?
Gli ebrei che abitano in Israele, sì.
Ma
le ultime generazioni sono tutti Sabra, sono tutti
le
nati.
Le ultime
giù,
generazioni però i loro nomi.
Quelli che via Sudà, finché via Sudà, è nato Giorgioli.
La signora Tipsi Livni sarà nata in Israele, ma i suoi genitori non sono nati in Israele, vengono dall'est Europa.
I Sabra però sono giù. E sono i militari, sono tutti Sabra praticamente, andate a vedere.
Il governo israeliano sta facendo una...
Cioè, senza problemi, no, non ho letto che viene nominato.
Scusi, ho fatto una domanda alla signora.
No, va bene.
No, perché chiedevo gentilmente...
Ma il governo israeliano sta svolgendo da alcuni anni una grande azione per attirare immigrazione in Israele, dall'Europa e anche dagli Stati Uniti, perché c'è poca crescita demografica fra gli israeliani rispetto agli arabi israeliani che abitano in Israele, e quindi teme che gli sfugga di mano probabilmente il controllo anche demografico, teme che gli arabi possano superare anche numericamente gli israeliani. Quando io dico che non hanno un senso di essere popolo, è perché non, certo, se lei dice che sono nati tutti in Israele, cioè è ancora peggio, perché significa che nessuno allora gliel'ha raccontata giusta, se sono nati tutti in Israele. Quando noi portiamo i ragazzi delle nostre scuole ai campi di sterminio, forse dovremmo anche renderli edotti della realtà attuale. Perché
la Palestina che va in su, mi permetto proprio.
Ma vedo che lei è molto informato più di me, quindi
io ho abitato amici giù,
quindi va bene.
Ecco, ci sono degli amici palestinesi che ho e anche su Facebook eccetera ci contattiamo, non sono assolutamente d'accordo con la storia di casa, per esempio, capisce? E buttate
cioè, sono palestinesi
dice che loro vivrebbero anche in santa pace così com'è, perché
ma sicuramente ma tanti di noi vogliono vivere in santa pace senza preoccuparci
lo fanno, riconosco i paesi della Palestina, perciò sì, loro magari vanno a prendere l'acqua.
Il tuo compito.
Cerchiamo di non trasformarlo in un dolciò, perché non è questo l'obiettivo. Anche se credo che le osservazioni siano stimolanti e utili, però aspettiamo che finisca di rispondere a una domanda e poi passiamo alla successiva. Funzione.
Io mi fermerei.
La signora si è sbagliato, ha fatto suo figlio.
Difficile con lui.
È un terreno minato, così. Se non si affrontano, appunto, ci sono dentro delle cose della quali la signora ha detto, io amo la vita e ho un grande rispetto per la morte, perciò non mi faccio problemi, capito? Allora, ci sono dentro delle cose che ok vanno bene, ma sono direzionate in una determinata misura e dettatura, diciamo, che non è così universale. Cioè neanche il palestinese qui lì viene in sci universale e in frontieri che è perché il corpo di
A è scivolo. Scusate, io invece fare un intervento un secondo perché sapevo che la Egidia Beretta è andata a ricevere il premio Borsellino, che è un premio molto importante per la figura che ha speso più la vita. Mi piaceva sapere come è avvenuta la cosa, nel senso
niente, mi hanno chiamato e mi hanno detto che avevano intenzione il premio per l'impegno civile e sociale non è solo un premio che danno, sono diverse sezioni. Quest'anno lo volevano dare a Vittorio, con un'aggiunta che forse per me è stata più significativa del premio stesso, quando la giuria ha deciso che da quest'anno e per gli anni a venire il premio per l'impegno sociale e civile si intitolerà proprio Restiamo Umani, quindi non premio Vittorio Arrigoni, premio Restiamo Umani. E nella motivazione che hanno dato è veramente cioè da fare accapponare la pelle. Tante volte io dico, forse mai anche Vittorio stesso si stimava a tal punto da pensare che questo suo impegno sociale e civile sarebbe stato riconosciuto da molti. E quindi poi, come quando io dissi laggiù a Pineto che Vittorio, non dico che avesse i suoi miti, aveva i suoi punti di riferimento, e due di questi erano proprio Falcone e Borsellino. Infatti la foto famosa che si vede i due magistrati quasi abbracciati, noi ce l'abbiamo a casa, avevamo a casa dietro il suo letto. E quindi riconoscere, non dico un'analogia fra Vittorio e Borsellino, però riconoscere che tutto sommato si sono mossi entrambi sulla stessa strada della giustizia.
Forse difficile anche tra Vittorio e queste fazioni più, diciamo così, più agguerrite, per usare un termine.
Dammi, perché guarda, io mi auguravo tanto che da qualche parte venisse fuori questa domanda. Cioè, chi ha detto che Vittorio era stretto contatto con la massa? A me non risulta.
No,
anzi, siccome poi... ogni tanto vado a leggere vecchie cose che sono state scritte. Io vorrei sapere come e perché si parla dei legami di Vittorio con Hamas. Nel 2006, quando Hamas vinse le elezioni, eravamo Vittorio ancora a casa, so che e lui era già stato in Palestina, quindi per tre anni, un mese per ogni anno, e rimase, il primo a rimanere stupito e sconcertato fu proprio Vittorio, perché si sapeva che Hamas era un movimento abbastanza integralista e quindi lui sosteneva gli avrebbe fatto bene stare nel Parlamento, fare un po' di gavetta prima di prendere il potere. Però le elezioni furono democratiche, controllate da osservatori internazionali, un'affluenza altissima, e Hamas risultò eletto. Vittorio non aveva rapporti con Hamas. C'è una fotografia che lo mostra, era il 23 agosto 2008 quando arrivò a Gaza, vicino a Ania, che era il capo del governo. Quella sera il governo e i ministri fecero una cena di benvenuto. Vittorio mi disse: io non ci vado perché non sono venuto per il governo. E non ci andarono lui e adesso mi sfugge il nome, quest'altro professore è americano ma di origine ebraica, Jeff Alper. Loro due non andarono a questa cena perché dicevano: io non mi voglio mischiare, non voglio creare fraintendimenti con nessuno, soprattutto fra le persone, perché io non sono venuto, certo sono venuti a darmi il benvenuto, come mi sembra il minimo, no, che si possa fare. A Vittorio non hanno dato il benvenuto quando è tornato a Roma, il nostro governo non gliel'ha dato benvenuto quando è tornato morto. là hanno dato il benvenuto e lui ben volentieri era felicissimo, però lui si è sempre tenuto alla larga. E io non è che ti dico che tu affermi questo, però la domanda mi giunge giusta perché è un po' di tempo che mi arrovello e mi dico, ma se qualcuno mi dicesse questo, io vorrei chiedere a chi fosse convinto della cosa, ma dammi qualche prova, dammi qualche testimonianza. Cioè, Vittorio non frequentava i governanti, anche perché lui era fra la gente e lì si sapeva benissimo che a Gaza ci sono sia i fautori di Hamas come pure i fautori di Fatah. Per esempio, i medici dei principali ospedali erano tutti di Fatah, non erano di Hamas. Però quando è Israele che ti bombarda e che ti ammazza, che tu sia un medico di Fatah, quindi che tu sostenga Abu Mazen piuttosto che un medico che segue Hamas, cioè se sei un medico sei il medico e quindi curi e cerchi di fare il possibile. Quindi lui non aveva rapporti, con a me non risulta. E tra noi ci si sentiva e le cose ci venivano dette, venivano dette tra di noi, quindi io non ho questa convinzione. E poi ci fu, sapete, il manifesto, chiamiamolo così, del 15 marzo, quando i giovani di Gaza fecero quel manifesto in cui, che venne poi anche diffuso dai media occidentali, anche attraverso internet, in cui mandavano a fa un po' tutti, no? Da Israele a Fatah o Hamas, che dicevano noi vogliamo la nostra libertà. Stava soffiando il vento delle primavere arabe e questi ragazzi, la maggior parte studenti, si riunirono in questa piazza che divenne la loro piazza Tahrir per manifestare, solo che le manifestazioni lì non sono molto ben viste e difatti vennero anche bastonati e Vittorio scrisse un articolo lucidissimo e limpidissimo su questa repressione che aveva fatto la polizia di Hamas. Mi diceva che già avevano preparato, erano stati allontanati dalla piazza, allora si erano recati nel cortile di questa università, stavano piazzando le tende perché loro volevano fermarsi durante la notte, però anche le tende vennero abbattute e alcuni di loro arrestati. E Vittorio, perché era una libertà che veniva violata, no? In quel momento, quindi non gli importava che fosse l'uno piuttosto che l'altro a violare questa libertà, un diritto violato, e lui lo denunciava.
Interventi? Vuole chiedere qualcosa?
Una domanda sull'attualità. Si è sentito adesso i giornali, i tentativi da parte della società civile internazionale di violare ancora questo embargo, questa chiusura delle frontiere marittime con l'esperienza della Freedom Flottiglia, no? Se magari ci poteva spiegare un po' di cosa si tratta, di questi conflitti di rinforzare e se sono stati fermati, cioè si sa di episodi anche drammatici successi pochi mesi fa.
Io non sono molto al corrente, leggo anch'io, e so di queste due imbarcazioni che erano della Freedom Flottiglia, che sono partite dalla Turchia con un carico di medicinali e sono state poi fermate proprio questa settimana dalla Marina israeliana, quindi non li hanno lasciati andare a Gaza. E hanno trattenuto gli attivisti più a lungo di quello che di solito viene fatto. Leggevo oggi, ma guardavo su Facebook, che dovevano essere imbarcati stamattina, però ancora non sono stati trattenuti. Sono tutti tentativi che testardamente vengono riproposti, perché sembra inconcepibile che non si riesca a lasciar passare due navi, due imbarcazioni. Non capisco, ma dico, potrei capire la preoccupazione dello scorso anno, il 31 maggio, quando venne fermata la nave, la Mavi Marmara, la nave turca, una nave di grossa stazza, una nave che potevano anche pensare contenesse armi o quant'altro, però due semplicissime imbarcazioni così con i carichi certificati. Che poi anche di quello che successe alla Mavi Marmara, io credo che se solo avessero trovato, perché poi sono state trattenute nei porti, al porto di Ashdod, se anche solo avessero trovato uno spillo di troppo, penso che il mondo ne sarebbe stato informato immediatamente. Quindi non hanno trovato nulla, per cui erano navi pacifiche di per sé. Certo, una piccola flotta di 6 o 7 imbarcazioni. Chiaramente Israele, che ritiene che il Mediterraneo sia suo, perché ci sono i trattati internazionali, non li rispetta, quindi ritiene che il Mediterraneo sia suo, e lo perderebbe questo dominio che lei ritiene di avere. Quando sono arrivate le prime due imbarcazioni del Frigaza Movement nell'agosto del 2008, a queste poi fecero seguito altri arrivi di barche, quindi la cosa sembrava che abbastanza che stesse prendendo una strada giusta. Poi invece ci fu la chiusura totale, e non so se cosa decideranno di fare. So che il coordinamento della Freedom Flotilla esiste ancora e ogni tanto si trovano in qualche capitale europea. Però se ci siano in previsioni altre azioni, non lo so.
Qualcun altro vuole? Se non c'è nessuno, chiedo io una cosa. Perché quando ormai 3 anni fa quasi, c'è stata l'operazione Piombo Fuso, quindi il massacro che è stato raccontato da Vittorio e da Gaza, e di cui si è parlato anche stasera, ricordo di aver semplicemente ascoltato qualche telegiornale, di aver visto pochi approfondimenti in televisione e di aver avuto la netta sensazione che quella che stesse avvenendo fosse un'operazione comunque spiacevole, ma in qualche modo legittimata per motivi di sicurezza israeliana contro, diciamo, il pericolo di nuovi episodi terroristici. Questa è la sensazione che ho avuto personalmente, esponendomi a quelle poche informazioni che arrivavano dai media. Un mio caro amico, un compagno di università, però un giorno ne parlavamo e ricordo che mi mandò un link, un collegamento internet a un blog che era quello di Vittorio Arrigoni, ed è lì che ricordo di aver cambiato prospettiva, di essermi accorto dell'assurdità e della crudeltà di quello che stava succedendo, del massacro che stava avvenendo nell'indifferenza generale quasi del mondo. Ricordo anche di aver partecipato a una manifestazione a Milano, in seguito a questa mia, diciamo, aprirmi a un'informazione un po' più libera rispetto a quella delle televisioni, e ricordo che c'erano parecchie persone che hanno partecipato e che hanno manifestato contro questa incredibile assedio a civili. Però la domanda che voglio fare è questa: è solo il fatto che l'informazione sia in qualche modo filtrata il motivo per cui c'è stata così tanta indifferenza rispetto ad altri episodi? Recitavo per esempio la Libia, che comunque hanno indignato, hanno portato sdegno in tutto il mondo con reazioni molto diverse. È soltanto quello?
Non so rispondere. Roberto Morrione, sapete, il fondatore di Rai News 24, che è morto qualche mese fa, aveva conosciuto anche lui Vittorio in occasione degli scritti che lui fece con il manifesto, e anche lì nel 2009, a maggio 2009, andammo io con i familiari e amici a Sasso Marconi, perché lui propose Vittorio per questo premio, e lui parla del lavoro di Vittorio e dice che gli altri giornalisti non erano stati ammessi, ma probabilmente per una scelta precisa da parte del governo di Israele. E lui racconta, aspetta perché non ero preparata, lui dice che questi giornalisti erano inviati di tutto il mondo, erano costretti a osservare con il binocolo quanto accadeva a Gaza dall'alto di una collina chiamata presto del disonore. Su Il Manifesto e un suo blog, Vittorio per 22 giorni mandò le sue cronache sincere e vere, fatte di testimonianze, storie, drammi che sapevano di morte, paura, fame, crimini di guerra, come l'uso di nuovi ordigni del devastante fosforo bianco. Quindi lui dice, per questa sua missione Vittorio era stato più volte minacciato di morte, come da parte di un sito americano legato agli oltranzisti israeliani. Io non so perché, io ho i miei convincimenti, ma sono convincimenti personali, quindi non me la sento di parlarne in un'assemblea, che non voglio suscitare reazioni come ad esempio quella del signore prima, quando io esprimevo non una verità storica ma una mia idea, un convincimento che mi sono fatto attraverso l'esperienza di una persona che ha vissuto là. Però io non sono un professore, quindi non do lezioni, ho i miei convincimenti, ma in questo caso mi ritengo per me, anche perché non c'è un contraddittorio, quindi non sarebbe corretto.
Io ho capito dalla domanda che ha fatto questo signore che qui non si volessero risolvere i problemi di Gaza e di Israele, perché non riesce o non vuole risolverlo nessuno. Io ho capito che lei potesse evidenziare l'umanità di Vittorio, cosa che solo lei riteniamo forse in grado di fare veramente bene. Non ci prendiamo la presunzione, prima di tutto per la nostra ignoranza del problema, di chiedere a lei perché succede questo, e queste cose per noi sono un peso sulla coscienza, ma oltre non riusciamo ad andarci.
Penso che abbia già detto tutto lei, quindi io non so se sono riuscita a far trasparire l'umanità di Vittorio, sicuramente lui lo ha fatto con quello che ha scritto, perché questo suo continuare a ripetere "restiamo umani", che certe volte a me, dico la verità, non dico che mi desse fastidio, però dicevo "Vittorio, basta, come fai, come puoi, no?" E dice, ci ripetevamo questa espressione che Dante mette in bocca a Ulisse quando invita i suoi compagni a passare le colonne d'Ercole. Ogni tanto ce le dicevamo: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza.
viaggio, ha raccolto, vedendo i risultati, come abitualmente ormai da qualche tempo, ha raccolto dei soldi, i soldini che vogliamo consegnare alla signora Egidia Beretta, perché li porti a un'associazione di sua fiducia, che continui in qualche modo l'opera del suo figlio Vittorio e che ne persegue ancora gli ideali. E regaliamo anche questo video con la musica e tutto quello che abbiamo visto qui.
È quello che vedremo.
Spazio ci dobbiamo spostare.
No.
Thank you.
grazie a Bruno e a Gerardo per questo, per questa musica straordinaria e per questo video a tratti davvero toccante, a tratti da brividi, ma che credo abbia dato anche una testimonianza visiva di quello che Vittorio ha sempre raccontato e che abbiamo cercato di raccontare anche questa sera. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per questa serata, in particolare, oltre all'associazione già citata da Cristina in introduzione, l'Istituto di Studi Superiori che ci ospita, Vanoni, e ringrazio soprattutto voi per aver partecipato e la signora Cecilia Beretta per la sua